Dio sia lodato e benedetto in eterno. Non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se alcuno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Perciò che tutto quello che è nel mondo, la concupiscenza della carne e la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non è dal Padre, ma è dal mondo. E il mondo e la sua concupiscenza passa via, ma chi fa la volontà di Dio dimora in eterno. Vogliamo dire amen? Accomodatevi, gloria al Signore. Esaminare questi versi nella nostra vita diventa molto importante, ed è centrale e importante comprendere quello che Dio vuole dirci. Nel leggere il primo trafiletto, naturalmente un lettore attento si sconvolge, perché qui è scritto: non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Nell'esaminare tale trafiletto e prendere letteralmente quello che è scritto, non amare il mondo potremmo dedurre che si riferisca a non amare quello che è il mondo materialmente, e neanche quello che è nel mondo, quindi la stessa natura, gli alberi, le valli, tutte quelle meraviglie che Dio ha creato. Ma chi legge attentamente si renderà conto di quale mondo Dio sta parlando. Sta parlando di ciò che è la vita sociale, culturale, religiosa, fatta di cose terrene e non di cose spirituali. Qualcuno potrebbe contestarmi: ma ciò che è religioso non riguarda Dio? Cari nella grazia, c'è una religione pura, dice l'apostolo San Giacomo, che è quella che discende dal cielo e fare il bene. Ma c'è una religione invece che non è da Dio, è chiamata religione, ma è semplicemente un'apparenza esteriore di qualcosa che sembra da Dio, ma diventa semplicemente qualcosa di esteriore e non interiore. Il Signore stesso condannò i religiosi del suo tempo dicendo: voi siete sepolcri imbiancati. Nell'esteriore si vede, si nota un qualcosa di religioso, un qualcosa di buono, ma nell'interiore ci sono soltanto ossa secche, cioè morte. E allora vogliamo scoprire a che cosa l'apostolo definito l'apostolo dell'amore era tale, perché è stato realmente assorbito dell'amore di Dio. Era l'apostolo giovane il quale metteva il suo capo appoggiato nel petto del maestro. Chissà quante volte ascoltò i battiti del maestro, e chissà proprio quei battiti, proprio quella tenerezza, quello scambio affettuoso che aveva con Gesù, come lo formò, come ne rese realmente un uomo speciale, perché in tutte le sue epistole si nota l'espressione di amore. E l'apostolo che rimase ai piedi del Signore quando fu crocifisso, l'unico vicino al Maestro e vicino a quelle sante donne di cui Maria, alla quale fu affidata proprio a lui, che doveva prendersene cura come un figlio. Ora, cari nella grazia, Giovanni scrive qualcosa di importante parlando di un soggetto che lui stesso aveva recepito. Non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Perché? Se alcuno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. È importante partire da questo principio. Prima di parlare che cos'è questo mondo, dobbiamo parlare di ciò che è scritto nei Proverbi: figlio mio, dammi il tuo cuore. Quando il Signore ci chiede il cuore, non ci dice: figlio mio, dammi il 20% del tuo cuore, figlio mio, dammi il 30%, figlio mio, dammi il 70%. Ma Dio è chiaro nel dire: figlio mio, dammi il tuo cuore. Significa il 100% della porzione della nostra vita. E se nel nostro cuore c'è l'1% che non è data a Dio, vi devo dire, la nostra vita e il nostro cuore è compromesso. Qualcuno mi potrà dire: fratello Piero, ma è normale, se io sono sposato, sposata, è normale che una parte del mio cuore è riversata a mio marito, è riversata a mia moglie, è riversata ai miei figli? Ebbene, anche in questo vi posso dire che vi è un amore terreno verso il coniuge, verso i figli, ma vi è un amore che invece è celeste, cioè Dio che lega i coniugi attraverso il suo spirito e il suo amore. Voglio essere più specifico. Noi abbiamo semplicemente un'idea di un amore coniugale, quell'amore coniugale che noi stabiliamo con la persona a noi vicina. L'abbiamo messa in posizione centrale, ma l'abbiamo messa in posizione dei nostri parametri mentali, cioè la persona che ci sta vicino o i figli che ci stanno vicini per noi sono quasi, e voglio dire levare anche il quasi, al primo posto della nostra vita. Perché vi dico questo? Perché spesso mettiamo prima i nostri cari e dopo il Signore. Lo dimostriamo, vi porto un esempio banale, che se oggi io esco per strada e vedo un bel paio di scarpe per i miei figli che costano 10 euro, sto portando un esempio perché ora ce ne vogliono di più, sicuramente dirò, ecco, prendo 10 euro, li spendo per mio figlio. Se arriviamo in chiesa, passa il fratello per l'offerta, vediamo quanto centesimi c'ho in tasca. Controlliamo senza che nessuno ci veda, allora c'ho 3 euro e 20, prendi 20 centesimi, tanto sono spari e li metto nell'offerta. Vi sto portando un esempio economico, vi prenderò un esempio invece adesso per quanto riguarda gli affetti personali, che non è un discorso economico, anche se sull'economia potrei dire tanto, perché facciamo tanti sacrifici per lasciare una macchina, per lasciare una casa, per lasciare una possessione ai nostri figli, ma siamo sempre tirchi su quello che il Signore ci insegna nella parola di Dio. Sapete che questo ministero non obbliga decime, ha sempre predicato la liberalità, nel senso che l'uomo, la donna deve essere libero nel poter donare quello che si sente nel cuore, ma se torniamo in Atti degli Apostoli, essi vendevano tutte le possessioni, non facevano neppure progetti per i figli, ma per mettere tutto a disposizione dell'avanzamento del regno di Dio, perché la nostra vita è passeggera e non siamo noi che possiamo costruire il futuro ai nostri figli, ma è Dio che ha stabilito un futuro per i nostri figli. Saltato quello che vi sto dicendo, vi potrei citare il ricco che era giovane e teneva le possessioni, vi ho citato Atti degli Apostoli, vi porto un altro esempio. Noi spesso e volentieri diciamo, io amo Dio con tutto il mio cuore. Quando uno dei nostri figli sta male, diciamo, Signore, se tu non mi aiuti con mio figlio, io non ci vado più in chiesa. Signore, perché mi hai abbandonato? Cominciamo a mostrare che l'amore dei nostri figli è superiore all'amore che abbiamo verso Dio. Ma questo non solo per i figli, anche per la persona che ci sta al fianco, potrebbe essere marito e moglie. Vi porto subito nella parola di Dio con un altro esempio. Ad Abramo cosa gli fu richiesto per metterlo alla prova? Di sacrificare a Dio il suo figliolo, perché Dio doveva mettere in risalto che Abramo aveva donato il suo cuore interamente a Dio e lo provò nel sentimento più alto che poteva avere, che non era l'economia, sono partito dall'economia ma sto andando agli affetti. Era il legame d'affetto che aveva col figlio della promessa, quindi l'uomo che Dio aveva dato come figliolo a quell'Abramo secondo la richiesta dell'uomo di Dio, e quindi fu messo alla prova. Quante volte Dio ci mette alla prova? Ci mette alla prova col marito, ci mette alla prova con la moglie, quasi che tu stai per perderli, ti può mettere alla prova con un tuo figlio. Ma fa questo per vedere se ad un certo punto tu dici, Signore, io tengo a mio marito, io tengo a mia moglie, io tengo i miei figli, ma tu vieni prima di ogni cosa. Non dimenticherò mai, e c'è mia madre testimone, quando un giorno mio padre stava per andarsene col Signore, era convertito, e ero in un angolo che stavo muovendomi, quindi non ero sopra riflessione e sopra pensiero, ma mentre mi muovevo, sapevo che mio padre stava male, a un certo punto mi fermai e dissi dentro di me, Signore, se tu non mi fai vedere mio padre nuovamente in salute, che possa stare ancora anni con me, io in chiesa non ci vengo più. Mia madre si girò di scatto e mi disse, ricordati che se il Signore si prenderà il papà, tu non devi lasciare il tuo posto in chiesa. Non gli dissi niente, mi fermai e dissi: Dio mi ha parlato. E ho fatto esperienza che Dio mi ha toccato, e voi conoscete la mia testimonianza, sapete quello che ho attraversato, proprio in quello che tenevo di più. Sapete quante volte dicevo al Signore: Signore, se tu tocchi la mia famiglia, tu sai che è la cosa più cara che c'ho. E Dio mi ha toccato nella mia famiglia, anche quella più intima. Fu come Giobbe, fu come Lot, proprio per manifestare che un uomo di Dio, un servo di Dio, una serva di Dio, in prima di ogni cosa deve avere Dio. Dio vuole la parte principale, e se tu dai la parte principale della tua vita a Dio, Dio, come Giobbe, è in grado di ridarti tutto quello che pure ti ha tolto. E non significa che te lo toglierà come ha fatto con me, perché a me mi ha tolto tutto dall'A alla Z e mi ha ridato piano piano nuovamente tutto. Ma ci sono casi in cui Dio ti prova, non ti toglie quello a cui tu tieni, come Abramo, che arrivò e quando il Signore vide che già nel cuore aveva fatto quel sacrificio, quando vide che nel cuore di Abramo c'era la lealtà di dire: prima vieni tu e poi viene mio figlio, ebbene il Signore gli lasciò il suo figliolo. Vogliamo fare un applauso a Gesù che sa preservare ciò che gli appartiene. Non amate il mondo né le cose che sono nel mondo, perché se c'è una parte del mondo nel tuo cuore, il 10%, non potrai gustare la potenza di Dio, non potrai gustare una vittoria spirituale. I credenti primitivi venivano messi alla prova da Dio. Infatti il Signore, quando andavano da Lui, lascia che io seppellisca mio padre, lascia che io saluti i parenti. Il Signore cosa gli diceva? Lascia ogni cosa e seguitami. Non gli dava, credetemi, il tempo neppure di farsi la valigia. Perché? Perché metteva in movimento quella visione biblica che chi ha scelto Cristo nella sua vita deve mettere al primo posto il Signore. Chi ama madre, padre, moglie, figlio più di me non è degno di me. Noi dobbiamo fare questa sera un'autoanalisi e dire: Signore, se mi togli l'economia, se mi togli mio marito, mia moglie, se mi togli i miei figli, se mi togli tutto, io resterò fedele a te. Questa autoanalisi la dobbiamo fare ogni giorno e ricordarci che un uomo di Dio, il cui nome era Davide, disse al Signore, aveva fatto un'esperienza brutta, aveva sbagliato e attraverso gli errori aveva compreso cos'era più importante di tutto. Sapete che cosa? Disse: toglimi tutto, ma non mi togliere il tuo Spirito Santo. Vogliamo applaudire e benedire Dio per il suo Spirito che riesce ad appagare la nostra vita. Egli che imparerà a dire: sono povero e bisognoso. Ma era il re Davide, era ricco, non gli mancava niente, ma avevo compreso che la vera ricchezza è avere lo Spirito di Dio nella vita. Non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Che cosa sono queste cose che sono nel mondo e che cos'è il mondo? Ebbene, qui viene elencato: perciò che tutto quello che è nel mondo, la concupiscenza della carne e la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita. Cominciamo a rivelare attraverso lo Spirito questi versi. A monte troviamo, adesso faremo un confronto di queste parole, a monte troviamo due soggetti, il mondo e le cose che sono nel mondo, ok? Ora cominceremo a fare la contrapposizione di quello che invece in senso spirituale ci interessa. Cos'è messo in contrapposizione al mondo? Al mondo è messo in contrapposizione l'amore del Padre. Perché? Noi sappiamo che la contrapposizione del mondo è il regno dei cieli. E il regno dei cieli chi è? È Dio che è entrato dentro di noi. Il Signore annunziava: il regno di Dio si è appressato a voi, il regno di Dio è entrato dentro di voi. E il regno di Dio è dentro di noi. Perché si dirà: eccolo lì, eccolo qui. Ma il regno di Dio è dentro di noi. Il regno di Dio è lo Spirito Santo, è il Signore. E infatti voi vedete in stretto parallelo che è scritto qui: non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se alcuno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Quindi Se tu hai l'amore del mondo, non puoi avere l'amore del Padre. Scegliamo o l'amore del Padre o l'amore del mondo. Quindi sono due regni importanti che stabiliscono, in poche parole, i due grandi spiriti che si contendono nel mondo. Da un lato lo spirito di Satana, che vuole realizzare e darti i regni del presente secolo. Mi sto collegando con Gesù quando gli fu mostrato: io ti darò questi regni, io ti darò il predominio sui regni, quindi del mondo, e su quello religioso, se tu, e sapete cosa continua, voleva che lo adorasse, che quindi fosse legato allo spirito del presente secolo. Quindi noi dobbiamo scegliere o lo spirito del mondo o lo spirito di Dio. Continuiamo dietro quello che la parola di Dio ci dice. Cosa sono le cose che sono nel mondo? È importante comprendere che anche in questo la parola di Dio ci rivela a cosa si riferisce il Signore. Intanto troviamo: se qualcuno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Perciò che tutto quello che è nel mondo, adesso sta parlando ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne e la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita. Questi tre fattori sono il frutto dello spirito del mondo. Vedete, non sta parlando, come vi ho detto, a monte degli alberi, non sta parlando delle colline, non sta parlando delle pianure, non sta parlando di ciò che è fisico, ma sta parlando di ciò che è spirituale, è negativo e che viene dallo spirito del presente secolo, colui che in questo mondo sta allo stato attuale regnando. E allora questi tre fattori, se sono in noi, sono in contrapposizione con quello che invece i frutti dello Spirito, che lo Spirito Santo vuole che si realizzino in noi. Infatti, se voi andate a leggere in Galati, trovate chiaramente quali sono i frutti della carne e i frutti dello Spirito. Ma questa sera, nel tempo che noi abbiamo disponibile, voglio farvi notare queste tre parti importanti. La concupiscenza della carne, i desideri della carne sono opposti a quello dello spirito. Noi desideriamo, vogliamo attraverso quello che è la carne, ma non la conduzione dello Spirito Santo. Oggi è facile che chiunque prenda delle decisioni senza prima porli davanti a Dio, e poi ce ne sono le conseguenze nel corso degli anni. Si va a realizzare che alla fine quello che abbiamo fatto non è in pieno accordo alla volontà di Dio. La concupiscenza degli occhi: noi vogliamo quello che i nostri occhi gli piace vedere. Vedete, i nostri occhi sono attratti dalla TV, sono attratti dalle belle ragazze o viceversa dai bei ragazzi, sono attratti dai divertimenti. I nostri occhi non sono nella conduzione dello Spirito Santo, ma noi dobbiamo mettere in movimento gli occhi che sono dello Spirito in noi, e dobbiamo cercare Dio, dobbiamo imparare a chiudere gli occhi e adorare Dio in spirito e verità, perché ciò che a noi ci circonda ci piace tutto quanto. Ma più che guardare e desiderare quello che ci circonda, dobbiamo desiderare quello che vediamo quando chiudiamo gli occhi. Quando chiudiamo gli occhi cominciamo a pregare. Cominciamo a pregare per quel mondo che sta morendo, per quel mondo che sta andando in rovina. La gente, specialmente noi cristiani, dovremmo imparare a tenere gli occhi chiusi per adorare Dio, per lodare Dio, per invocare il Signore, per adorare Gesù Cristo, che applaudiamo con tutto il nostro cuore. Ma invece i nostri occhi vogliono stare aperti per vedere ciò che ci compiace, stare lì sempre a vedere ciò che possiamo prendere per tenere con noi. E quindi la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, la superbia della vita. Se apriamo questa tematica, sapete che proprio l'ex Lucifero, Satana, aveva la superbia della vita. Quante volte noi siamo superbi? E sapete, sin da bambini certe volte vedo i piccoli stessi che cominciano ad atteggiarsi, cominciano attraverso quello che il mondo trasmette ad avere la superbia. Ci sono donne che stanno ore e ore dietro uno specchio, e a poco lo specchio qualche volta si piega a forza di avere quell'immagine riflessa lì. Ma non sono solo le donne che stanno davanti allo specchio. Ci sono anche uomini che hanno questo difetto. Non è un giudizio quello che vi sto, che sto esprimendo. Sto parlando di esperienze nel quale ognuno di noi abbiamo fatto l'esperienza negativa. Ma questa sera la Bibbia ci dice che se non abbandoniamo queste cose, non possiamo avere Dio. Dio non può entrare, la colomba non può entrare. Dice la parola di Dio e Laodicea: io sto alla porta e picchio. Ma se il cuore è chiuso perché è pieno di cose terrene, lo Spirito di Dio non può entrare. E così ci sono donne che stanno dietro lo specchio, come ci sono uomini che stanno dietro lo specchio. C'è gente che sta lì fissata col fisico, se ingrossa, se è muscoloso, se c'ha la pancia, e stanno lì giorno dopo giorno a vivere per quello che è l'esteriore. Ma quando arriva, credetemi, la morte, o hai 100 grammi in più, o hai 100 grammi in meno, lo stesso te ne vai. Perché tutto è nelle mani del Signore. Ci sono giovani che perdono la vita, come ci sono anziani che perdono la vita. Chi può realmente prevedere il nostro domani? E allora questa sera, verso la conclusione di questo messaggio, ripeto: o scegliamo lo spirito del mondo, cioè Satana, o accettiamo lo spirito di Dio, padrone del regno dei cieli, che viene a dimorare per stabilire il regno della nostra vita, cioè lui prende il possesso nella nostra vita per condurci. Possiamo appetire i desideri carnali, e quindi abbiamo detto la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi o la concupiscenza della superbia, se vogliamo essere superbi. Questi tre fattori non sono indicativi nel modo messi a caso. Sappiamo che in Galati si parla dei frutti della carne e dei frutti dello spirito, ma ci chiediamo perché qui Giovanni, sotto la guida rivelativa, utilizza tre fattori importanti per racchiudere tutto in sé. Voi sapete che colui che noi serviamo, Dio, si è manifestato quale Padre, quale Figlio e quale Spirito Santo, vero? E voi notate che questi tre peccati sono l'opposto delle manifestazioni di Dio. Perché? Dio si è manifestato quale Padre, e quale Padre ci ha insegnato la fraternità, l'amore di un padre che raccoglie i figli. La concupiscenza della carne non fa altro che distruggere le famiglie. Vedete gli adulteri, le fornicazioni, tutto quello che è contrapposto, le ruberie, il desiderio della roba degli altri, è proprio la contraddizione della manifestazione di Dio quale Padre. Il desiderio degli occhi è in contrapposizione, perché noi abbiamo scelto il figliolo dell'Iddio vivente, la parola fatta carne, e allora noi abbiamo scelto la forma dell'agnello. Nel vedere la forma dell'agnello, il cristiano comincia a seguitare, e vediamo i discepoli che seguivano Gesù, il nostro Re, è colui che ci ha dato la forma, colui che ci dà l'esempio, colui, come scritto, che ha adempiuto ogni giustizia. E quindi la stretta contrapposizione di coloro i quali che invece seguono la concupiscenza degli occhi. Io da cristiano, no, io mi diverto, mi voglio divertire nel mondo, voglio afferrare tutto quello che posso, tutto quello che vedo lo voglio afferrare con le mani, per poi rimanere con che cosa? Con un pugno di mosche, vite rovinate che non hanno più niente da poter sperare in questa terra, se non solo una cosa, di trovare nuovamente la riconciliazione con Dio. L'ultima cosa, la superbia. Vedete, anche questo è la contrapposizione dell'opera dello Spirito Santo. Quando lo Spirito Santo, in questo caso la terza manifestazione, cosa fa lo Spirito Santo che scende in noi? Ci porta in umiltà, ci porta a servire gli altri, ci porta la conduzione. Essere condotti dallo Spirito Santo significa perdere il nostro egoismo, perdere il nostro io sono per far entrare l'io sono, perdere quell'egocentrismo, perdere quel narcisismo che ci fa vedere a noi stessi. Quali belli, quali perfetti, amatori di noi stessi. A quel punto, se noi non abbiamo la superbia, come dice qui la parola di Dio, abbiamo che cosa? La conduzione dello Spirito Santo, l'umiltà, aiutare il prossimo, Vedete, la scrittura è una miniera di rivelazioni che man mano che le tiri fuori completi la tua esistenza nella gioia e nella letizia. E allora cosa vogliamo fare? Vogliamo amare il mondo? Vogliamo amare le cose che sono nel mondo? O vogliamo amare Dio e vogliamo amare i frutti dello Spirito che vengono fuori da Dio? Fratelli e sorelle, vi concludo dicendo una cosa. Nella vita ho sentito tante cose brutte. E molte volte tutto quello che c'è nel mio piccolo pancino resta fermo e in silenzio, perché so che il mio compito di servo di Dio è pregare, e se devo riprendere una persona la faccio nel segreto, non mi metto mai la tromba in bocca, perché ho imparato che nella sofferenza bisogna stare in silenzio, pregare per le anime, anche i peggiori peccatori, perché il mio compito non è giudicare ma aiutare le anime. Però vi dico una cosa, ho imparato a non guardare né a destra né a sinistra. Io certe volte vedo le persone, mi sono scandalizzato perché il fratello, la sorella ha fatto questo, perché ho visto questa data cosa. Io non mi scandalizzo, sapete perché? Perché io guardo Gesù, io guardo la parola, io non sono la gallina che guarda attorno, io guardo verso l'alto e so che l'unico perfetto nella parola di Dio si chiama Gesù Cristo. In secondo, ho scoperto, secondo la mia esperienza, che il nemico peggiore, sapete chi è nella mia vita? Qualcuno potrebbe dire, fratello Pier, il tuo nemico è il diavolo. No, è il fratello, le anime di fuori. No, io ho trovato il peggiore mio nemico, si chiama Piero, che ogni giorno combatto aspramente. Grazie a Dio, non per merito, sono riuscito a suonargliele, a metterlo a riposo, ma so che Piero, se si risveglia, fa danno, e allora lo tengo ogni giorno, non guardo mai agli altri, osservo e gli dico: tu sei morto e non dovrai più uscire fuori, perché la gente si dimentica della vecchia natura e dice: ormai sono un credente. No, fratelli, bisogna tenere sempre sotto occhio che riesca la vecchia radice, perché se riesce la vecchia radice è come quel semino del pino che spesso quando andiamo nei cimiteri vediamo che si aprono grosse zolle di terra, si alzano i marciapiedi, perché un piccolo semino di pino ha rifatto crescere un pino intero che è stato in grado di muovere tutto. Fratelli, allora teniamo sotto occhio la via che Dio ci ha posto, non guardiamo a destra né a sinistra, e quando ascoltiamo la parola di Dio non utilizziamo la parola per giustificarci, ma utilizziamo la parola di Dio per condannarci, perché la parola di Dio ammonisce che le fornicazioni, gli adulteri, gli omicidi, le ruberie sono peccati che ci recludono di poter entrare nel regno dei cieli. E Dio non farà entrare tutte quelle persone che non hanno confessato il peccato, lo hanno abbandonato e si sono arresi a Dio. Molta gente è illusa che entrerà nel regno di Dio, invece si troverà quella grande porta sbarrata, perché come ho predicato domenica, grazie a Dio, dove vedete ogni domenica le anime che si accostano, accettano il Signore, la potenza di Dio che li prende, e vedete come il Signore mette in ginocchio le anime quando si accostano davanti al pulpito per la presenza dello Spirito Santo. Ma quello Spirito Santo che stiamo servendo ci insegna nella Bibbia che Dio non si può bluffare. E nessuno può dire, come ho detto domenica, ma io non riesco a vincere il peccato. Noi o vinciamo il peccato o il peccato vince noi. Quindi dobbiamo decidere se fare vincere il peccato nella nostra vita. E nessuno può dire, ma io non ho le forze. No, perché la Bibbia non ci inganna nel dire che il Signore non dà tentazioni superiori alle nostre forze. Allora prendiamo e ripeto, prendiamo autorità attraverso lo Spirito Santo sulla nostra vita. E come è stato detto, e troviamo nella parola di Dio, che il Signore disse a Caino: tu devi dominare sopra il peccato. Se non riusciamo a dominare sopra il peccato dominerà noi, e un giorno davanti a Dio non ci saranno giustificazioni, ma ci troveremo, cari nella grazia, davanti a Dio, ormai rovinati, ad entrare in quella fase di inferno che vi dico per mia personale esperienza. Quando Dio mi ha preso in sogni e in visioni, io personalmente ho avuto modo di sentire cosa c'è sotto questa terra. E se per qualche secondo, non vi dica assai, pochi secondi, potreste sentire i lamenti che ci sono sotto la nostra terra, come l'ho sentiti io, fratelli, è qualcosa di terrificante. È qualcosa di terrificante. E ho fatto l'esperienza di sentire voci di parenti miei personali dentro quell'inferno. E guardate che non è qualcosa che sia una favola, ma è una realtà. E allora cerchiamo di piacere a Dio, e se piacciamo a Dio, il Signore ci benedirà. A Lui sol savio, diamo gloria e onore per Gesù Cristo, che applaudiamo, benedetti in eterno. Amen.